Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Maurizio Cattelan appende al muro una banana con un pezzo di scotch. Un altro artista performer la stacca e se la mangia. Ecco, tutto potrebbe finire lì e invece io non faccio che chiedermi: ma che gusto ha una banana da 120.000 dollari? Ne parliamo, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito in compagnia di Rick Dufer, che è molto contento e sempre molto contento di discutere di arte contemporanea, perché insomma, dai, gli spunti che ci vengono dati dai vari Banksy, Cattelan, cibo e via dicendo sono sempre bellissimi e ogni volta in cui ne ho parlato mi sono divertito a sviscerare i frizzi e i lazzi di questo discorso contemporaneo, politico, sociale, artistico così tanto interessante. E oggi non facciamo eccezione. Infatti io, ieri, ho aperto Google, ho digitato banana di Cattelan e non si è aperta nessuna pagina pornografica, soltanto articoli di critici, commentatori, opinionisti che volevano spiegarmi cosa significa questa opera di Maurizio Cattelan. Ed è una cosa divertente, al punto che ho fatto delle stories su Instagram dicendo: domani parliamo della banana di Cattelan, e nessuno mi ha bannato. Viviamo in tempi interessanti, ma non parliamo di quella banana, parliamo dell'altra banana. Prima di farlo, però, vorrei ricordarvi che giovedì 12, cioè giovedì fra tre giorni, sarò a Piovene Rocchette per la presentazione di Spinoza e Popcorn. Ora, qualcuno potrebbe dirmi: che ce ne frega di Piovene Rocchette? Beh, per me è un'occasione speciale perché a Piovene ci sono cresciuto, non è soltanto il paesino ai piedi delle Dolomiti in cui finisce l'autostrada Valdastico, è anche il paesino in cui sono cresciuto. Quindi, amici piovenesi e dei dintorni, sappiate che giovedì sera possiamo vederci alle 20.30 alla biblioteca comunale di Piovene Rocchette. Non mancate. Peraltro vorrei ringraziare tutti quelli che numerosissimi in questi giorni stanno lasciando recensioni al mio libro su Amazon, su blog, su riviste. Articoli mi arrivano tutte, è bello vedere quello che avete da dire, gli apprezzamenti, le critiche. Continuiamo così, e se tu ancora non hai lasciato una recensione su Amazon a mio Spinoza e Popcorn, beh, è il momento di farlo, quindi c'è il link sotto, vai, mi raccomando. Ma adesso veniamo a noi. La domanda che dà il titolo alla puntata di oggi è la più importante per me. Vedete, quando ho guardato per la prima volta questa opera artistica, il comedian di Cattelan, cioè il comico, che è in realtà questa banana appesa con un pezzo di scotch grigio a un muro, la prima cosa che mi sono chiesto è: wow, ma che gusto avrà questa banana? E non c'è nulla da fare, quella è la domanda che è emersa nella mia coscienza. Qualcuno potrebbe dire: beh, c'hai dei problemi con la tua coscienza, però in effetti una banana da 120.000 dollari potrebbe avere un gusto diverso rispetto a una banana da 30 centesimi, anche se Cattelan ha detto di averla comprata in un banchetto del mercato proprio a 30 centesimi. Scherzi a parte, la domanda che noi ci poniamo di fronte a questa visione, a questa immagine, il cui confine con il meme è molto molto sfumato, ma questo è un altro discorso, è la domanda più importante, perché osservare un evento artistico di questo tipo significa scandagliare in modo immediato una parte del sé. Per qualcuno la domanda più importante sarà: il tizio che l'ha mangiata poi farà la merda d'artista? Questa è una domanda interessante, per esempio. Altre domande potrebbero essere: ma davvero 120.000 dollari per una banana? Altri potrebbero dire: ma perché proprio su una parete bianca? Altri potrebbero dire: Catelan, sei sempre il solito provocatore che non vuol dire nulla di vero ed è totalmente sopravvalutato. E vedete, tutte queste domande ci aprono degli orizzonti interpretativi su noi stessi. Guardando questo comedian, non sarebbe neanche giusto chiamarlo questa banana perché è il comedian, alcuni ci vedono un commento sulla distorsione femminista, ovvero l'aver appeso il pisello al muro. Io ho letto delle persone che dicono questo. Alcune persone sono convinte che Catelan stia dicendo: ho appeso il mio membro al muro perché non ci posso fare più nulla, e quindi una critica al femminismo che fa uso dei genitali maschili come meglio crede. È una cosa divertente. Altri vedono in questo comedian una critica pungente, puntuale, caustica alla disuguaglianza economica, perché c'è il divario fra la banana che costa 30 centesimi e l'opera che viene valutata a $120,000. Anche qui divertente in realtà, perché l'opera in sé per sé non è che ci dica nulla di questo tipo, però tutti i dati collaterali a questa manifestazione artistica potrebbero essere usati per costruire anche questa storia. Secondo altri, comedian è il promemoria sull'importanza del cibo sano, cioè un po' come dire che è un'opera feuerbachiana perché siamo ciò che mangiamo, e quindi mi raccomando, mangia banane perché il potassio fa bene. Ho solo detto tre delle cose che ho letto in questi giorni fra social network, critici, commentatori, opinionisti. Ne ho lette tante altre, alcune assurde, altre un po' più in linea, alcune metaconcettuali, altre meno filosofiche. Insomma, c'è di tutto e di più. C'è un marasma che ogni volta va a coprire poi quella che è l'opera, perché noi alla fine ci dimentichiamo dell'immagine, coprendo quell'immagine con un sacco di elementi che produciamo noi. E quegli elementi che produciamo sono indizi su chi siamo. Ecco allora l'arte concettuale. Qui entra l'arte concettuale. Cos'è che succede davanti a quel comedian? Il comedian mette a nudo le nostre debolezze e i nostri bias. Noi siamo ciò che lì stiamo vedendo. Ciò è molto importante perché ci fa capire il grande mutamento che c'è stato nell'ultimo secolo e mezzo fra l'arte potremmo definire classica e l'arte moderna, concettuale, contemporanea. L'arte è passata da un'arte rappresentativa, cioè il fatto che un pittore dipinge quel Gesù Cristo in quel modo, con quei simboli, per dire delle cose, per lanciare dei messaggi, e ci si è rovesciati verso un concetto molto diverso, che l'artista pone quell'immagine per scatenare e mettere a nudo in noi spettatori alcune cose che altrimenti rimarrebbero nascoste. Non c'è più nessuna rappresentazione, il comedian non rappresenta più in senso chiaro, in senso classico, qualche cosa, non c'è più neanche l'intenzione di un autore che sia preponderante nell'interpretazione dell'opera, ma ci sono io che devo accorgermi di ciò che l'opera mi scatena. E cos'è che l'opera mi scatena? Beh, mi scatena tutti quelli che sono i miei bias e le mie debolezze, perché di fronte a un'opera così palesemente divergente rispetto alle aspettative che potremmo nutrire andando in una mostra d'arte, noi siamo totalmente preda delle nostre debolezze. Così un maschilista, di fronte al comedian, dirà che quello è sicuramente un membro, è un fallo appeso, morente, al muro, che ci dice come le donne stiano, di fatto, dominando il mondo. Se invece siamo delle persone che hanno una fortissima tensione politica anticapitalista, è evidente che vedremo in quell'opera un messaggio anticapitalista, perché è un nostro bias. Noi stiamo individuando in quell'opera, stiamo anzi attribuendo a quell'opera quello che vorremmo vedere in quell'opera. Se qualcuno invece ci vede il promemoria sul cibo sano, secondo me ha dei bias irrisolvibili, fortissimi, terrificanti, che non sto neanche qua a discutere. Noi siamo quello che vediamo, siamo ciò che quell'opera ci scatena. Potrebbe questo essere parte integrante di una distorsione. Secondo alcuni critici, l'arte contemporanea è stata fortissimamente contagiata dalla tendenza, che ha così ben descritto Andy Warhol, del quarto d'ora di gloria, perché in fin dei conti tutti quanti oggi sono critici, in quanto tutti sono commentatori. Oggi tutti quanti quelli che vanno in un museo, no, non tutti quanti, però una buona parte di quelli che vanno in un museo, una volta usciti dal museo, useranno la propria voce per dare la propria interpretazione critica di ciò che vedono, al netto del fatto che poi la loro interpretazione sia o meno credibile, autorevole, effettivamente ascoltabile, ecco, mettiamola così. Però questo non c'entra. E secondo alcuni critici, il momento di esplosione attuale della comunicazione di massa ha portato all'inversione e alla distorsione del ruolo dell'arte. L'arte diventa soltanto un'occasione per parlarne. E in effetti noi potremmo guardare tante opere contemporanee ed accorgerci che spesso l'artista fa quella cosa solo perché sa che qualcuno o che moltissimi ne parleranno. Così arrivano i critici. I critici cercano un significato, dove in realtà l'artista non vuole metterci un significato. Ma questo non avviene soltanto con i critici, avviene anche con noi. Noi, quando vediamo comedian, quando vediamo qualsiasi opera concettuale contemporanea, noi vogliamo trovare il vero significato di quell'opera. Sapete perché? Perché trovando il significato di quell'opera possiamo dimenticarci, possiamo anzi meglio censurare l'evidenza che la domanda scatenata da quell'opera ci sta mettendo a nudo. Cioè la domanda che ci poniamo quando vediamo quella banana, quel comedian, quello scotch, quelle ammaccature o persino il performer, che adesso non ricordo come si chiama, che si mangia la banana, e poi ho visto che dopo che la banana è stata mangiata un altro performer è arrivato lì e ha scritto sul muro Epstein did not kill himself. È il trionfo del memismo, vabbè, non importa, comunque mi fa tanto ridere sta cosa. Però dicevo, se noi poniamo l'attenzione sul trovare il significato reale di quell'opera, beh, allora siamo in qualche modo esenti dal trovare il significato della domanda che l'opera ci ha scatenato. Perché io mi sono posto quella domanda? Perché di fronte a questa immagine io sento questa determinata cosa? Il critico che vuole trovare il significato reale, ovvero individuare l'intenzione comunicativa dell'artista, si sta autodifendendo da un cambiamento epocale che è già in atto da molto tempo. Perché è evidente che Cattelan non voleva metterci un significato, non c'è un'intenzione dietro. Anzi, c'è la consapevolezza che qualsiasi intenzione sarebbe sicuramente fraintesa. Voglio dire, è difficile trovare l'intenzione che Dostoevsky nutriva mentre scriveva Delitto e Castigo. Pensate voi quanto è impossibile trovare l'intenzione dietro un'opera di, appunto, Cattelan o mille altri autori contemporanei, e in cui potremmo metterci la musica, le arti figurative, insomma, è un casino. E mi viene in mente quella che è la mia opera preferita di Maurizio Cattelan, ovvero Him, che forse è anche la più famosa di Cattelan. Beh, questo non lo so dire. Sicuramente molti di voi l'hanno vista, metto qua sotto qualche link così potete andare a vedere le immagini, però Him è una sorta di bambola, potremmo dire sì, una bambola abbastanza realistica, che raffigura Hitler in preghiera, in ginocchio, con le mani giunte, indifeso e innocuo, addirittura innocente. È un'opera che ha scatenato molto gli animi quando venne fuori, perché venne vista come una provocazione. Guarda, Cattelan vuole mostrare il lato umano dei mostri. Guarda, Cattelan vuole minimizzare i crimini. Oppure, guarda, Cattelan vuole denunciare. Se no, sono dette di tutti i colori su Him. Ma ciò che l'opera scatena, in realtà, è ciò che noi siamo, o meglio, la domanda che fa emergere in me è una parte di quello che io sono. Ecco, allora la funzione, lo so, è brutto dire funzione con l'opera, però ecco meglio il ruolo di queste opere all'interno della società. Per me queste opere sono importanti, sono interessanti, perché nel marasma degli stimoli comunicativi che ci circondano, sono in modo preponderante volte queste opere, queste immagini, anche questa comedian, a farci individuare, in questo marasma, in questa confusione, almeno una parte di noi. Cioè, di fronte a quell'opera veniamo isolati per un secondo dal casino circostante e siamo chiamati a riconoscere la domanda che ci poniamo. E riconoscendo quella domanda che io mi pongo ma gli altri non si pongono, posso avere un indizio su chi sono effettivamente e su come funziono oggi. Un secondo dopo, quella domanda entrerà su Twitter, su Facebook, in un podcast, e quindi diventerà parte integrante di quel negoziato continuo che è la discussione intorno all'arte, alla politica, alla società, alla filosofia. Ma c'è un istante in cui io sono da solo davanti alla banana. E no, non sto parlando di un video su Pornhub. Ora, detto tutto questo, cosa penso io di Comedian? Non lo dico. Non lo dico perché ormai non sono più da solo, non ha senso. Non lo dico per paura di mettere a nudo qualcosa che in realtà è mio, è intimo, ma soprattutto per paura di dire pubblicamente qualcosa che ho paura di sentire persino nel privato del mio ultimo incubo. Quindi non vi dico cosa penso di Comedian, semplicemente perché non posso pensare nulla di Comedian, posso soltanto scontrarmi con le domande che quest'opera ha suscitato in me, e quella è un'operazione interessante, al netto del fatto che secondo me Cattelan si sta divertendo un casino. Per fortuna però, per fortuna, questo lo diciamo senza paura, per fortuna qualcuno l'ha mangiata prima che facesse la muffa. Spero che con queste parole io abbia un po' rischiarato le idee di fronte a questo avvenimento. Ovviamente con un commento potete dirmi cosa ne pensate, sarà divertente discuterne, e magari potete dirmi qual è la domanda che vi ha suscitato la visione di questa opera. Bene, direi che ci siamo. Voi, come al solito, lasciate i vostri commenti e condividete Daily Cogito, fatelo conoscere a tutti i vostri amici, e noi ci risentiamo, come sempre, domani mattina con il prossimo episodio. Buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.